Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, malgrado il tempo, ma qui è sempre così, cioè a meno che non ci siano 40 gradi di giorno, il vento c'è sempre. Vi ringrazio di essere venuti anche a nome del presidente e del direttore dell'Eura che purtroppo sono all'estero per lavoro e mi hanno lasciato il compito onore di inaugurare per il terzo anno consecutivo la rassegna dei Science Café. Che quest'anno proseguiranno fino al 12 di luglio, ogni giovedì sera, sempre alle 20:30. Non voglio assolutamente rubare tempo alla serata, anche perché siamo già in ritardo di un quarto d'ora, cosa assolutamente non accettabile. No, scherzo. Il programma di fatto lo trovate sia in rete che distribuito sui nostri tavolini. I tre nodi tematici principali sono ambiente, energie rinnovabili e tempo. Questa sera incominciamo parlando di acqua, mettiamola così, le regole del gioco ve le racconterà il nostro moderatore Paolo Mazzucato e nel tema entreranno poi i nostri due relatori. Per qualsiasi ragione potete chiedere a noi che siamo tutti marchiati per aiuto. L'unica regola che vi anticipo, se ne discuteva già prima, è quella linguistica. Abbiamo deciso di mettere in pratica una cosa e non soltanto di parlarne, cioè ognuno parla come si sente più libero di fare, quindi in italiano o in tedesco. Le risposte vengono, anche in questo caso, nella lingua più semplice. Se ci fossero problemi di comprensione, noi ci muoviamo per tradurre spontaneamente quello che serve. Basta un cenno e noi ci avviciniamo. Paolo, ti lascio la parola subito, così entriamo nel vivo. Grazie di nuovo.
Ovviamente chi conosce altre lingue può anche... Ecco.
Dimenticavo una cosa, in realtà avevo cercato di tenerla lunga perché potevamo avere il saluto anche del sindaco, che in realtà non si fa vedere, diciamo che il quarto d'ora accademico è scaduto, quindi io non mi permetto di salutare e ringraziare a suo nome, ma visto che il comune di Bolzano ha dato il patrocinio a questa iniziativa... meritava insomma di essere ricordata questa cosa.
Bene, allora, grazie Valentina. Allora, una regola l'ha già detta Valentina Bergonzi, l'altra regola, meglio l'indicazione, è che questa nostra piccola chiacchierata a tre durerà circa 40 minuti, dopodiché se non sarete stramazzati potrete alzare la mano e fare qualche domanda direttamente ai relatori e poi un'indicazione di bar in qualche modo. Fino alla fine della chiacchierata, per cui per 40-45 minuti, chi prende una bibita ha diritto alla seconda gratuita, per cui affollatevi insomma intorno al bar. Ecco, detto questo, appunto possiamo iniziare ed è curioso che noi abbiamo davanti una bella bottiglia d'acqua minerale, perché Giuseppe Altamore, che si definisce, è stato definito e poi adesso ama definirsi appunto idroinquisitore sulle acque minerali, ha molto da dire, ci dirà sicuramente qualcosa anche di questo. È vice caporedattore di Famiglia Cristiana, il settimanale che conosciamo, autore di molti libri dedicati al tema dell'acqua, dedicati anche all'Europa prima che di iniziare a lavorare sul tema dell'acqua. Uno di questi è qui, lo facciamo anche vedere, si intitola Acqua Spa, edito appunto da Mondadori. Roberta Bottarini è ricercatrice del settore ambiente alpino, dell'area ambiente alpino dell'EURAC e anche lei è esperta proprio di tematiche d'acqua. Nell'anno internazionale dell'acqua che si è celebrato appunto a livello mondiale qualche anno fa, appunto Roberta ha organizzato proprio le iniziative che si svolgevano in EURAC intorno a queste tematiche. Allora, la serata si intitola Oro Blu e noi evochiamo un po' pericolosamente questo elemento. L'acqua è una delle cose in realtà più abbondanti sulla terra, perché sappiamo che le terre emerse si chiamano così proprio perché escono dall'acqua. Noi stessi siamo fatti per una percentuale altissima d'acqua, eppure l'acqua è diventata oro blu. Spieghiamo perché.
Sì, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per questo invito, grazie anche al Comune di Bolzano che ha patrocinato la serata. E mi sono trovato subito a mio agio a Bolzano, che trovo una città splendida, ordinata, quindi mi ha rassicurato molto trovarmi in questa città venendo dal caos di Milano. Perché Oro Blu? Io ho iniziato a occuparmi di acqua un po' di anni fa, e in particolare di acque minerali, che è il vero oro blu in bottiglia. Pensate che ormai riusciamo a pagare l'acqua da bere, perché ormai abbiamo sostituito l'acqua di rubinetto con l'acqua minerale, da 300 a 500 euro al metro cubo, quando l'acqua di rubinetto la paghiamo 60-70 centesimi al metro cubo. Questa, secondo me, è la vera immagine dell'oro blu, cioè di come si è riusciti a trasformare un prodotto che si trova tranquillamente in natura. Molti acquedotti distribuiscono la stessa acqua che c'è nelle bottiglie, però attraverso, diciamo, un'abile strategia di marketing è diventato qualcos'altro, è diventato un prodotto che costa tantissimo. E nel momento in cui ho incominciato a occuparmi di questo tema, ovviamente mi sono scontrato immediatamente con i potentati economici che stanno dietro a questo grande affare, che fattura oltre 3 miliardi di euro all'anno, che è paragonato, diciamo così, al valore di mercato del ciclo idrico integrato in Italia, è tanto, perché il valore di mercato di tutto il ciclo idrico in Italia, cioè l'acqua potabile, le fognature, la depurazione, vale poco più di 5 miliardi di euro. E quindi, insomma, siamo di fronte a un qualcosa di veramente imponente, che non è così esteso nel resto d'Europa. E noi siamo i più grandi consumatori di acqua minerale, con 191 litri pro capite ormai, eravamo a 80 litri pro capite nel 1990, ed è un consumo in costante crescita, e lo è purtroppo anche in giro per il mondo, soprattutto laddove l'acqua, diciamo così, pubblica non arriva, dove non esistono gli acquedotti, e parliamo di gran parte dell'umanità. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni di persone che non ha accesso all'acqua potabile, che è costretta a bere l'acqua che trova così, perfino l'acqua delle pozzanghere. E quindi in questi posti, nelle grandi bidonville del terzo mondo, si distribuisce comunque l'acqua in bottiglia, che costa per quella gente tantissimo, e perfino l'acqua nelle buste di plastica. È un mercato che ormai vale circa 35 miliardi di dollari ed è in costante crescita, dominato da colossi quali Nestlé e Coca-Cola. Colossi che sono presenti anche in Italia, in questo settore, in particolare la Nestlé, ma anche da pochi mesi ha fatto la sua apparizione nel settore proprio specifico delle acque minerali anche la Coca-Cola, che ha acquisito delle fonti del Vulture in Basilicata. Il marchio è l'Acqualilia, lo state vedendo un po' dappertutto, c'è una pubblicità martellante in questo periodo perché hanno deciso di rilanciare quest'acqua, che però ha avuto dei guai presso la Procura della Repubblica di Bari. È stata sottoposta, i titolari dell'azienda sono stati sottoposti a un processo perché quello che veniva dichiarato in etichetta non corrispondeva al contenuto. Arsenico e altre sostanze indesiderabili erano presenti in valori elevati. Perché cito quest'acqua? Non soltanto per dire che la Coca-Cola sta cercando di prendersi un po' le nostre fonti migliori in Italia, ma perché a Rio Negro in Vulture c'è un personaggio particolare di cui io parlo nel mio primo libro sull'acqua, che si intitola Qualcuno vuol darcela a bere, giusto per chiarire le cose subito sin dall'inizio, e si chiama Pasquale Merlino ed è un perito chimico che in anni non sospetti, quando poco si parlava di questi temi, ha scoperto che molte cose non andavano nel commercio dell'acqua minerale in Italia, e così aveva cercato di farlo presente in tutti i modi al sindaco, persino al prefetto, ma nessuna delle autorità italiane gli aveva dato retta. Allora non si è perso d'anima questo personaggio molto così grintoso, e ha scritto alla Commissione Europea nel 99, all'allora commissario per la sicurezza alimentare David Byrne, che non solo gli ha risposto ma ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, perché l'Italia non si era adeguata ancora a una direttiva europea che chiedeva una maggiore attenzione a certi parametri di qualità presenti nell'acqua, e quindi, insomma, ha influito non poco anche su quello che è successo successivamente a livello di normativa sulla qualità dell'acqua. Questo è un aspetto, quello legato alle acque minerali, e poi c'è tutto, diciamo così, il versante dei servizi idrici in Italia, che da qualche anno tendono a essere privatizzati, anche se è notizia di oggi che il governo ha firmato la moratoria per bloccare, diciamo così, i processi di privatizzazione in atto in attesa di una nuova normativa. Però che cosa è successo in questi anni, a partire dall'applicazione della legge Galli, che ha rimesso ordine in questo settore un po' delicato e anche abbastanza frastagliato, in cui erano presenti 13.500 gestioni in economia? Ha ridotto tutto a 91 ambiti territoriali ottimali, e per ciascuno ambito territoriale ottimale c'è un gestore unico di tutto il servizio dell'acqua potabile, della fognatura, della depurazione, e tutto è stato trasformato in società per azioni, cioè sono delle società per azioni, società di capitali che gestiscono ormai i nostri servizi idrici. Molte di queste società per azioni sono controllate dai comuni, dagli enti locali, ma altre invece sono partecipate da privati e soprattutto dalle grandi multinazionali francesi del settore idrico, che sono poi la Veolia Water, la Suez Lionese Dessau, era presente anche la Saur, che però è uscita dal mercato italiano, che hanno cercato, come dire, di creare delle teste di ponte un po' dappertutto, prendendosi talvolta solo un depuratore, altre volte una piccola partecipazione qui, una partecipazione un po' più grossa lì. Fatto sta che sono, insomma, diciamo che c'è una presenza tentacolare di queste multinazionali dell'acqua in Italia, al punto tale da sollecitare l'interesse dei nostri servizi segreti, che in una relazione presentata in Parlamento nel marzo del 2005 parlano del rischio che le nostre risorse idriche possano cadere in mano straniera, e non è poco, insomma.
Beh, Giuseppe Altamore fa nomi, cognomi, cita marche, insomma, come sentite l'informazione è molto precisa. Non so se questo le costi anche qualcosa dal punto di vista della sicurezza personale, perché insomma quando si vanno a toccare interessi miliardari sappiamo come vanno a finire le cose. Giustamente lei cita il fatto che esistono 12 grandi società quotate in borsa che detengono in qualche modo in mano gran parte delle risorse idriche a livello mondiale, e subito mi è venuto in mente il fatto che un tempo fa si parlava delle sette sorelle, oggi potremmo parlare di 12.
Sì, sicuramente il numero di 12 corrisponde in realtà ai gruppi italiani quotati in borsa, però sono 7-8 i gruppi mondiali dell'acqua che per adesso si contentano appena si fa per dire il 5% del mercato idrico mondiale, ma comunque è un mercato enorme, perché vale circa 400 miliardi di dollari ed è un mercato in crescita. Perché solo il 5%? Perché o non ci sono i servizi idrici, perché oltre 2 miliardi e mezzo di persone nel mondo non ha servizi idrici di nessuna natura, oppure sono ancora in mano alle municipalità, ma si stanno adoperando per conquistare nuove zone, e anche laddove, nei paesi più avanzati, dove diciamo così i servizi idrici rimanevano in mano pubblica, stanno gradatamente passando a queste società. È successo a New York recentemente, per esempio.
È uso considerare insomma la nostra terra in qualche modo un po' protetta da certi tipi di avidità, come quelle che ci cita appunto il giornalista Altamore. Roberta Bottarin, quanto è oro blu in Alto Adige l'acqua? Quanto viene sfruttata anche da ditte che producono acqua minerale, e quanto si fa appunto per tutelare la pubblicità dell'acqua, nel senso che è un bene pubblico al quale in teoria dovremmo avere accesso tutti quanti?
Dunque, innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio per essere venuti così numerosi, anche appunto in funzione di questa bellissima serata. Io sono biologa, dico due parole, per cui i miei aspetti saranno molto legati dal punto di vista ambientale della situazione, qualitativa dell'acqua, e rispondo molto volentieri a questa domanda, in quanto gioco in casa, sono altoatesina e ho la fortuna, diciamo, di vivere in un paese ricchissimo di acqua. Tutti noi sappiamo che solamente con pochissime eccezioni noi in provincia comunque non abbiamo carenze quantitative di acqua. Anche dal punto di vista qualitativo, nonostante gli impegni sono stati fortissimi da sempre, specialmente negli ultimi anni sempre più, e quello che volevo sottolineare è che questo oro blu, nonostante ne abbiamo, è veramente oro comunque, perché se noi pensiamo che le montagne danno questa o concedono questa risorsa fondamentale non solo per le loro regioni stesse, ma noi siamo in un certo senso anche responsabili per vastissime parti, in quanto i maggiori fiumi nascono proprio in zone montane. Per cui il nostro comportamento e il mantenimento della qualitativo e quantitativo anche della risorsa acqua ha un'importanza fondamentale non solo per noi stessi, ma anche nei confronti e nel rispetto di altre popolazioni che esistono anche a centinaia di chilometri di distanza. Nelle Alpi, cioè, nascono i quattro maggiori fiumi, per esempio, europei, e tenendo presente il loro bacino idrografico, arrivano a coprire, per esempio, il 21% della superficie europea. Cioè, se si pensa a che distanze arrivano acque che nascono dalle nostre terre, penso che sia un valore da tenere presente anche nei confronti dei nostri comportamenti. In Alto Adige stesso, penso che da questo punto di vista siamo ancora un'isola felice. Sempre si può migliorare e non vogliamo neanche sederci sugli allori, però io ho avuto modo di vedere anche parecchie altre zone, e se si confrontano poi qualitativamente con i nostri corsi d'acqua, possiamo veramente essere ancora orgogliosi dello stato attuale nel nostro paese. Nonostante questo, ovviamente, ripeto, non dobbiamo, sotto virgolette, accontentarci. Oro rimane. È una sostanza che diventa sempre più rara. E cosa vuol dire? Non è che la distruggiamo o evapora e non torna più, nulla si distrugge, nulla si crea, però diventa più rara in quanto appunto mediante sia forme di inquinamento di diverso tipo viene degradata, sia come pressione demografica sempre in crescita, e spesso anche il mercato stesso forza cioè si cercano sempre nuove strade per acquisire più acqua, ma non viene cambiato la mentalità di pensiero nelle persone di gestire meglio quella che c'è, cioè il mercato che forza anche questa cosa. Dal punto di vista della privatizzazione, in Alto Adige ci sono delle sorgenti, cioè le acque sono pubbliche, ci sono delle sorgenti private. Mi viene in mente adesso, per esempio, delle sorgenti che della Forst, per dire, che sono adibite per la produzione della birra, eccetera. Però la maggior parte altre piccole sorgenti si possono usare privatamente se non sbaglio, 0,4 litri al secondo, e per il resto le acque sono comunque pubbliche, e la gestione spetta alla provincia e ai comuni a seconda delle competenze, per cui viene comunque, c'è un controllo ancora molto forte. Il consumo anche di acque rispetto alle acque minerali è minore rispetto al resto d'Italia, perché possiamo ancora fortunatamente tranquillamente aprire il rubinetto e bere acqua non solo potabile ma anche molto buona.
Peraltro era circolata l'idea qualche tempo fa di imbottigliare l'acqua di Bolzano e venderla esattamente come se fosse acqua minerale. Giuseppe Altamone prima ha citato l'etichetta, questa è una questione interessante a proposito di acque minerali, poi entreremo anche nella questione della privatizzazione degli acquedotti, che è una ferita aperta, insomma, no? nella nostra nazione, non soltanto a livello europeo. Spesso l'etichetta dice tante cose, ma non le dice tutte. Ad esempio, ci sono elementi che non sono platealmente nocivi in determinate quantità, ma che dei quali meglio non si conosce la ricaduta a lungo termine. È difficile, insomma, quantificare quanta di una determinata sostanza possa stare nell'acqua se io ne bevo per 20 anni di seguito. Questo è un tema molto delicato, che mette a rischio anche, soprattutto per una data, il 2001 in Italia, data fino alla quale appunto sì. C'era questa ambiguità.
Sì, l'etichetta dice poco, nel senso che i parametri presenti sono 4-5, in realtà i parametri dell'acqua minerale sono 52, e io ho fatto una fatica enorme ad avere, per esempio, le analisi complete delle 10 marche più vendute in Italia. Ho rivolto questo quesito al Ministero della Salute, proprio un quesito preciso: queste sono le marche, per favore mi date le analisi complete, perché la gente ha diritto di sapere. Beh, lo stesso giorno in cui ho mandato questa richiesta mi ha chiamato non un addetto del Ministero della Salute, ma il capo ufficio stampa di Mineracqua, e questo già la dice lunga, che è l'organizzazione di categoria aderente a Confindustria, il quale aveva saputo che io stavo facendo la seconda o la terza inchiesta sull'acqua minerale dal Ministero della Salute, da qualcuno all'interno del Ministero della Salute. Quindi ci sono degli strani agganci che io poi ho cercato di chiarire in un mio libro, che non c'entra con l'acqua ma si occupa del controllo dell'informazione. dopo un sacco di tempo sono riuscito ad avere queste analisi complete, però mi hanno mandato praticamente un pezzo di carta, una tabella in cui c'erano le lettere al posto delle marche, A, B, C, D, eccetera. La motivazione per il rispetto della privacy delle aziende, come se, diciamo così, la riservatezza di queste aziende fosse più importante eventualmente della salute dei cittadini. Però poi io ho svelato il trucchetto dicendo ai lettori che c'è il residuo fisso che corrisponde un po' come al numero della carta d'identità di un'acqua, e quindi uno poteva confrontare il residuo fisso della tabella con quello della bottiglia e scoprire se i dati corrispondevano oppure no. Hanno paura di dire le cose come stanno perché ci sono un po' di problemi, non in tutte le marche, ma alcune marche hanno dei problemi. Per esempio i nitrati. Ci sono una sessantina di marche che ha una concentrazione di nitrati al di sopra dei 10 mg litro. Ora c'è una direttiva europea recepita in Italia nel 2003 che dice una cosa molto semplicissima, molto semplice. Se io ho una concentrazione di nitrati al di sotto di 10 mg litro, posso scrivere in etichetta, bello grosso, che è un'acqua particolarmente indicata nella prima infanzia. Se invece supero questa concentrazione, non sono obbligato a scrivere che potrebbe essere pericolosa nella prima infanzia. Questa è una cosa abbastanza singolare. Poi c'è la questione dell'arsenico, che fino al 2001 si potevano vendere, prima che intervenisse il perito chimico di Rioneri in Vulture, si potevano vendere delle acque minerali con una concentrazione di arsenico fino a 200 microgrammi litro, quando da anni ormai l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che al di sopra dei 10 microgrammi litro ci potevano essere delle ripercussioni per la nostra salute se uno beveva quell'acqua per un certo numero di anni.
10 a 200.
Sì, sì, è una bella differenza. Allora, poi la direttiva europea, per salvare qualche acqua minerale che non poteva stare dentro a quel 10, che cosa ha fatto? Ha messo il trattamento anche per le acque minerali, quindi a rigore non potrebbe neanche più essere definita naturale. Questo trattamento ammette per esempio l'uso dell'ozono per abbassare il livello di arsenico e anche di manganese. Bisognerebbe indicarlo sull'etichetta, ma nessuno lo fa, e quando lo fai lo metti piccolino così che nessuno riesce a leggerlo. Ci sono problemi per esempio per quanto riguarda la concentrazione dei sali. Acque troppo leggere che vengono vendute con disinvoltura e pubblicizzate come se fossero le acque migliori di questo mondo. Ce n'è una in particolare, la Lauretana, che ha 15 mg litro di residuo fisso. Pensate che la pioggia ha 20 mg litro, quindi è più leggera della pioggia. È un'acqua che io consiglio di mettere per esempio nelle batterie delle auto al posto dell'acqua distillata. Ma bisognerebbe scrivere sull'etichetta di quest'acqua che appunto un uso continuativo può essere dannoso per la salute. In realtà il Ministero dell'Industria ha fatto una guida che è introvabile se non scaricandola da internet, in cui spiega un po' di cose sull'etichetta e dice anche più volte che prima di consumare un certo tipo di acqua minerale è meglio consultare il proprio medico, proprio perché è un'acqua minerale che risente della sua origine medicamentosa. Poi a un certo punto è diventato un prodotto di largo consumo, molto è stato fatto, ma ancora tanto resta da fare per tranquillizzare i consumatori.
Proprio perché l'acqua minerale era nata come strumento di medicazione, quindi non era previsto il suo uso da bere, insomma, come acqua normale, bisognava utilizzarla in tempi piuttosto ristretti. Ci siamo concentrati su quello che c'è nelle bottiglie, ma naturalmente i conflitti intorno al tema acqua esulano anche dal fatto dell'essere appunto imbottigliate, o meglio il fatto che debbano venire imbottigliate può avere ripercussioni anche ad esempio sul fatto che possono scoppiare conflitti intesi proprio come guerre in nazioni nelle quali non si penserebbe, ma che invece conoscono già oggi conflitti in corso legati all'accaparramento, all'approvvigionamento proprio di acqua.
Sì, in realtà l'unica vera guerra dell'acqua è scoppiata in Israele nel 1967 per il controllo delle fonti del Giordano, no? Questa è l'unica vera guerra dell'acqua che noi conosciamo, per fortuna. Però in giro per il mondo ci sono varie tensioni e soprattutto ci sono una quantità enorme di profughi, io ne parlo nel mio libro, di profughi idrici, cioè tutti quelli che si spostano dall'Africa per venire in Europa in realtà fuggono dalla siccità, fuggono da condizioni economiche misere ma dettate proprio dalla scarsità di acqua. E ci sono delle tensioni per esempio tra il Sudan, l'Egitto e altre nazioni per il controllo per esempio delle fonti del Nilo. E secondo una ricerca di un ricercatore che si chiama Emanuele Fantini, in realtà negli ultimi anni, addirittura lui si è perso nei secoli, sono prevalsi più gli accordi attorno all'acqua che non i conflitti. E questo dovrebbe, come dire, essere di incoraggiamento per il futuro. Ma non è così semplice, perché il consumo di acqua tende ad aumentare sempre di più. In alcune parti del pianeta ormai siamo oltre il 50% rispetto a quello che la natura ci può offrire. In Libia, per esempio, ormai stanno prosciugando le falde fossili, hanno costruito uno dei più grandi acquedotti che esistono sulla Terra, pescano nelle falde fossili a chilometri e chilometri di distanza dalla costa verso il sud, e ci sono questi tubi immensi, 4 metri di diametro, che trasportano un vero fiume di acqua sulla costa, ma prima o poi quest'acqua finirà, e non è l'unico caso. Negli Stati Uniti, per esempio, a forza di pompare dalla grande riserva naturale della falda dell'Ogallala, ogni anno di 3 metri si abbassa questa falda, e ci sono degli studi che dimostrano che continuando con questo ritmo effettivamente ci saranno dei seri problemi tra non molto. Il fiume Colorado non arriva più a sfociare nell'oceano e problemi gravissimi esistono in Cina. Non è il consumo idropotabile quello che incide, ma è l'uso che se ne fa in agricoltura e soprattutto per l'industria. L'agricoltura nel mondo consuma circa il 70% delle risorse di acqua dolce che sono disponibili. In Italia siamo al 65%, la Coldiretti dice 47%, comunque è una quantità notevole. L'uso idropotabile, per esempio, in Italia assorbe dal 10 al 15%. Questo non vuol dire che noi dobbiamo e possiamo aprire i rubinetti senza badare a nulla, anche perché quando si usa l'acqua in realtà non stiamo utilizzando soltanto quella risorsa, ma stiamo consumando energia, perché gli acquedotti ormai sono delle vere e proprie fabbriche dell'acqua. Non è che possiamo prendere l'acqua dall'ambiente così come la troviamo, forse qui in Alto Adige, dove tutto sembra sotto controllo e l'acqua è ancora abbastanza pura, probabilmente si riesce a immettere in acquedotto l'acqua così com'è, ma in altre parti d'Italia se non si potabilizza non si può avere la disponibilità di acqua. Per esempio a Firenze da tempo non possono più utilizzare le falde perché le hanno prosciugate e quindi utilizzano l'acqua dell'Arno. Ci sono due grossi impianti di potabilizzazione, uno di questi è quello dell'Anconella che io ho visitato. Fa un po' impressione vedere l'acqua limacciosa dell'Arno che entra in questi vasconi. Comunque ci sono 20 passaggi prima di arrivare, diciamo così, ad avere l'acqua in condizioni igieniche dal punto di vista legale impeccabile. E questi 20 passaggi costano. C'è un sacco di gente che lavora in questa fabbrica dell'acqua con analisi tutti i giorni, più volte al giorno. Insomma, è un'operazione molto costosa e non è soltanto il caso di Firenze, ma anche a Milano, dove spiegavo prima ai colleghi che mi stavano intervistando che l'acqua c'è, ce n'è anche troppa, tant'è vero che le idrovore delle metropolitane lavorano 24 ore su 24 per prosciugare la grande quantità di acqua che c'è, perché dopo la deindustrializzazione negli anni 70 la falda è cominciata a crescere, quindi anche i box per esempio sono a rischio, ma è un'acqua che non si può utilizzare nemmeno per l'agricoltura perché è troppo carica di sostanze inquinanti, e quindi bisogna scendere sempre più in profondità. Siamo già alla terza falda, 160-180 metri, per pompare l'acqua da quelle profondità ci vuole tanta energia.
Fabbriche dell'acqua sono diventati gli acquedotti e Giuseppe Altamore ha citato l'agricoltura, che noi sappiamo in Alto Adige è una fetta importante della nostra economia e quindi conseguentemente è anche una parte del nostro benessere, della nostra società, che richiede proporzionali quantitativi d'acqua. Roberta Bottarini, qui a che punto siamo?
Sì, esattamente, una grande fetta, la più grande fetta d'acqua viene consumata per l'agricoltura anche in Alto Adige, supera il 70%. E basta guardarci attorno, insomma, per noi è un'entrata enorme, e non se ne può fare a meno, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione, una parte minore anche per l'antibrina, che è molto usato soprattutto in primavera per proteggere i fiori dalle gelate, però soprattutto, diciamo, in primo luogo per quanto riguarda l'irrigazione. E da aggiungere che, insomma, noi, vivendo in un ambiente montano, l'agricoltura può spingersi fino a certe altitudini oltre le quali non è più sostenibile, per cui nelle quote dove si riesce effettivamente a coltivare, automaticamente si cerca di intensificare per trarre il maggior vantaggio, per cui da questa intensificazione risulta anche una delle pratiche necessariamente molto sostenute anche dal punto di vista idrico. Il retro della medaglia, se posso aggiungere, è soprattutto quello che appunto non viene solo irrigato, ma spesso mediante l'aggiunta di pesticidi, eccetera, è proprio l'acqua che poi percolando attraverso il terreno o per ruscellamento è una delle più grandi problematiche dell'inquinamento diffuso nelle nostre zone. Infatti, proprio per quanto riguarda i nitriti che hanno citato prima, devono venire mantenuti costantemente sotto controllo. Anche quelli attualmente nelle acque superficiali sono sempre sotto la soglia rispetto alla legge 676 della CE, però comunque è uno dei rischi che anche in futuro bisognerà monitorare continuamente per mantenere sotto controllo.
Visto che parliamo di quote, mi viene da chiedere quanto invece a livello proprio ambientale, visto che Roberta Botterini appunto è biologa e si occupa di ambiente alpino, l'utilizzo dei bacini artificiali che vengono costruiti sempre più in alto, magari per innevare le piste da sci, abbia un impatto. I tempi non sono lunghi, perché gli impianti di innevazione artificiale non hanno molti anni alle spalle, però sicuramente qualche analisi, qualche ricerca in questo senso è stata fatta.
Sì, i bacini artificiali, da un lato sì, quelli per le piste da sci è una cosa degli ultimi anni, relativamente recente, però se pensiamo anche per nella nostra zona o anche in altre parti delle Alpi, per quanto riguarda tutti i bacini legati alla produzione idroelettrica, questi anche come impatto, sì, nessuno pretende di tornare all'era delle candele, però l'impatto dal punto di vista ambientale è molto, molto forte. E ovviamente attualmente, per esempio, si sta molto discutendo nella scelta di bacini o centrali idroelettriche o appunto bacini artificiali piccoli e numerosi, oppure la centralizzazione con dighe molto grandi, cospicue, però localizzate. E dibattiti sono tuttora aperti, dipende dal punto di vista della scuola di pensiero delle varie ricerche, in quanto ovviamente anche ci andiamo a intaccare degli ecosistemi che sono quelli montani molto molto sensibili, per cui se io creo pensiamo una diga qualsiasi, un bacino che è creato comunque dall'uomo, vado a intaccare un ecosistema molto sensibile, per cui hai delle ripercussioni anche non prevedibili, nonostante numerosi studi che si possono fare, valutazioni di impatto ambientale, quello che si vuole, però ci sono numerosi aspetti che non sono immediatamente o si vedono parecchi anni dopo, per quanto riguarda falde, per quanto riguarda adesso con il riscaldamento anche climatico, è molto difficile prevedere in che direzione andrà avanti e come riusciremo ancora a sfruttare, una parola brutta, però utilizzare per esempio lo scioglimento dei ghiacciai che sta procedendo sempre oltre, per cui la posizione e la scelta di questi bacini idrografici legati a quello che, torno magari alla domanda, all'innevamento artificiale, cioè è una questione delicatissima e tuttora anche aperta su vari fronti.
Acqua e industria, non è solo l'industria dell'imbottigliamento dell'acqua interessata all'acqua, ma anche l'industria in senso lato, insomma, da quella siderurgica a quella chimica in particolare, forse a tantissimi altri settori. Qui la rapacità, se possiamo dire così, delle aziende si manifesta magari nella costruzione di determinati impianti proprio lì dove è più facile avere accesso ad un rifornimento costante o meno di acqua.
Sì, tenuto presente che appunto l'agricoltura è la grande consumatrice di acqua, comunque anche l'industria consuma delle grandi quantità di acqua, Basti pensare che per costruire un'automobile di media cilindrata occorrono 150.000 litri di acqua. Per ottenere un chilo di cotone ce ne vogliono 29.000 litri. Quindi se noi ci guardiamo attorno e guardiamo tutto quello che l'uomo costruisce, che fa, tutti gli oggetti che noi abbiamo, dietro c'è sempre l'acqua nei processi di lavorazione. E quindi effettivamente senza acqua l'economia non può crescere e i paesi del terzo mondo, che appunto non hanno un accesso all'acqua potabile, ma non hanno neanche un accesso, diciamo così, alle fonti idriche, questo costituisce uno dei più grandi divari che esiste oggi nel mondo. Tant'è vero che l'anno scorso il rapporto allo sviluppo umano dell'ONU si è occupato specificamente della questione acqua, proprio in questi termini, anche dal punto di vista economico.
Nell'Ottocento, alla fine del XIX secolo, si era iniziato a privatizzare molto rispetto appunto alla distribuzione delle acque nelle case. Poi, clamorosamente, leggendo i suoi libri, ho visto l'Italia e la Gran Bretagna decisero di invece, diremmo, nazionalizzare questa risorsa. Le motivazioni di allora quali erano?
Beh, intanto
sarebbe curioso compararle con quelle che sta succedendo oggi.
Sì. No, è curiosa la storia perché, va bene, all'inizio i grandi acquedotti, dopo la rivoluzione igienica, perché bisogna precisare una cosa, che noi fino a un certo punto non ci lavavamo, non facevamo mai dalla doccia, non conoscevamo il bagno, nulla, ci lavavamo ogni tanto, tant'è vero che le dame del Settecento avevano questi cagnolini in braccio, ma non perché fossero dei cani di compagnia, ma servivano ad attirare le pulci. Quindi però a un certo punto abbiamo scoperto l'igiene, abbiamo scoperto che c'erano i germi grazie a Pasteur, e quindi abbiamo imparato a lavarci sempre di più, anzi è scoppiata una vera e propria fobia, no, dalla paura delle malattie, e abbiamo avuto sempre più bisogno di acqua. Costruire i primi grandi acquedotti però richiedeva dei capitali ingenti e non erano disponibili questi capitali se non ricorrendo ai privati, che però ovviamente poi ci volevano guadagnare. Questo è accaduto in Gran Bretagna, ma è accaduto anche da noi, non dappertutto, però è accaduto per esempio a Roma, dove la società dell'Acqua Marcia, che esiste ancora oggi, è stata la prima a portare l'acqua in alcuni quartieri di Roma, ma solo in alcuni quartieri, cioè quelli che potevano permettersi il lusso di pagare l'allacciamento, di pagare poi l'acqua. Interi quartieri popolari rimanevano però a secco, perché nessuno poteva permettersi questo lusso, era un vero e proprio lusso a quei tempi. Anche a Napoli è successa la stessa cosa, ad Ancona, dove addirittura intorno al 1880 è stato realizzato il primo acquedotto e affidato a una società francese, che la concessione durava addirittura 90 anni. La privatizzazione però creava delle grandi diseguaglianze sociali tra chi poteva permettersi di avere l'acqua in casa e chi non ce l'aveva. Addirittura in Gran Bretagna scoppiò un'epidemia di tifo molto grave, perché le società private addirittura immettevano nella rete idrica l'acqua del Tamigi, così, senza nessun intervento di potabilizzazione. Tutti questi fatti svilupparono un forte dibattito su che cosa doveva essere questo bene pubblico, se doveva essere controllato appunto dai comuni, dagli enti pubblici oppure dai privati, e soprattutto in Italia coinvolse il dibattito sia la destra sia la sinistra storica di quei tempi, e si arrivò poi nel 1903 alla legge sulla municipalizzazione dei servizi idrici e di tutti i servizi pubblici locali, che ha avuto poi alterne vicende con una pausa di riflessione durante il ventennio per poi riprendere dopo la Seconda Guerra Mondiale, e infine poi siamo arrivati ai nostri giorni, quando invece sempre per ragioni economiche invece si è voluti tornare un po' indietro, perché il grosso problema dei servizi idrici sono gli investimenti, i grandi investimenti che richiedono sempre di più. Molti servizi pubblici locali erano fortemente indebitati e si è pensato di ricorrere a questa scorciatoia, diciamo così, secondo il mio punto di vista, della privatizzazione, per tentare di alleggerire i bilanci pubblici. È successo questo solo in parte, perché in realtà oggi le bollette stanno lievitando, ma non bastano, diciamo così, i pagamenti delle bollette per risolvere, diciamo così, il problema delle perdite, per esempio, le grandi perdite dei nostri acquedotti, perdite medie del 40%, ma in alcune regioni si arriva anche al 60%, e il COVIR, il Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche, ha calcolato che per rimettere in sesto la rete idrica nazionale occorrono 50 miliardi di euro, cioè 100.000 miliardi delle vecchie lire in 20 anni. Da dove prendere questi quattrini? Dalla fiscalità generale non se ne parla proprio, perché ormai siamo sull'orlo di una crisi fiscale, nessuno di noi è disponibile a pagare più tasse di quelle che già paghiamo, perché siamo uno dei paesi europei che ne paghiamo di più di tasse, e quindi secondo alcuni, appunto come dicevo prima, la strada da percorrere sarebbe quella di affidare i nostri servizi idrici alla partecipazione dei capitali privati, che però naturalmente ci vogliono guadagnare.
Inevitabilmente. A proposito dell'intervento dell'uomo nella natura rispetto alla gestione dell'acqua, noi in Alto Adige abbiamo un esempio storico che viene citato più volte, insomma quello dei Vale nella zona della Venosta, che era appunto ed è tuttora una delle valli più, meglio, meno piovose, quindi più desiderose di regolamentare l'utilizzo dell'acqua. In questo senso, quanto pesa l'intervento dell'uomo rispetto al monitoraggio, all'utilizzo della gestione delle acque rispetto all'ambiente nel quale ci troviamo? Qui ci sono anche persone che stanno in questo uditorio che ho incrociato, che monitorano ad esempio il corso del fiume Adige e stanno iniziando a cercare di controllare in che modo si possa prevedere quando e come si verificheranno abbassamenti di livello, alzamenti di livello. Ecco, in questo senso oggi cosa viene fatto in Alto Adige rispetto al controllo del livello delle acque, quantitativamente e qualitativamente?
Infatti volevo giusto dire, ci sono due aspetti da valutare: dal punto di vista quantitativo, per tutto quello che riguarda per esempio gli eventi di piena, inondazioni eccetera, e dal punto di vista qualitativo, cioè lo stato appunto chimico e biologico delle acque stesse. Premetto che per quanto riguarda l'acqua potabile in Alto Adige viene presa quasi, cioè soprattutto da sorgenti e pozzi, e solo una piccolissima parte viene presa dall'acqua superficiale. I monitoraggi sono già da numerosi anni, cioè abbiamo la fortuna di avere delle serie storiche notevoli. Dico fortuna perché dalle serie storiche si possono anche detrarre numerose conclusioni anche per quanto riguarda appunto l'impatto dell'uomo sull'ambiente. Qualitativamente sono i laboratori biologici provinciali e chimico provinciale che soprattutto effettuano analisi costanti. Abbiamo come a Tottesina, parlo come, un sistema di controllo molto fitto, ci sono più di 100 stazioni che vengono monitorate ogni 4 anni regolarmente. Per quanto riguarda l'Adige, anche quello, ci sono le stazioni che sono dislocate a varie distanze dalla sorgente, dal punto di vista chimico viene monitorato più frequentemente, biologico un po' meno, però appunto forse anche qua un inciso, la qualità biologica dell'acqua ha una risposta integra quella chimica e dà comunque una risposta anche più a lungo termine, in quanto si basa praticamente sulla sensibilità di vari organismi viventi all'interno delle acque, alle quali dalla loro analisi praticamente deriva o si può dedurre, questo in modo molto semplicistico, la qualità dell'acqua stessa. Sono monitorate quotidianamente quasi quelle potabili, e l'impatto dell'uomo appunto è sicuramente notevole, e anche qua vorrei magari fare un inciso, è di vario tipo. Da un lato sono le acque reflue di consumo nostre, che ormai vengono, per quanto riguarda la nostra provincia, praticamente depurate completamente, cioè c'è un allacciamento al 99% della rete fognaria e depuratori, che stanno raggiungendo uno stato abbastanza ottimale, nel senso che è stato fatto negli anni 80 un piano di depurazione e negli anni sono stati investiti mi pare più di 700 milioni di euro per i depuratori. Il riscontro si è avuto, qualitativamente c'è stato un miglioramento notevole, e gli obiettivi di qualità che ci si pone sono ancora tanti, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'Adige che lascia, diciamo, la provincia, come appunto responsabilità che citavo prima, anche nei confronti di altre zone. Un altro impatto invece che ancora o che desta, comunque non si può neanche limitare, è quello diffuso che ho detto prima, legato di nuovo principalmente all'agricoltura, cioè mentre gli scarichi domestici si riescono, volendo, con un forte impegno economico, sociale, a canalizzare e a depurare, quelli dell'agricoltura per cui diffusi è molto più difficile da tenere sotto controllo e da limitare. In questo, per esempio, recentemente si sta lavorando molto con le sponde, con le rive dei fiumi, in quanto si è visto che sono proprio dei filtri, in un certo senso, hanno delle zone tampone che hanno la capacità di assorbire gran parte dei nutrienti, per cui si riesce a limitare, diciamo, in un certo senso l'effetto che ha sul corso d'acqua stesso.
Ecco, l'aspetto della depurazione è molto importante, non l'abbiamo toccato, e vorrei proprio chiedere a Giuseppe Altamore se anche questo può diventare business e fino a che punto invece sarebbe bene che città come Milano, ad esempio, di un depuratore serio si potessero dotare.
Beh, adesso Milano ha il depuratore finalmente, dopo tante traversie è riuscito a costruirlo e funziona e tutto sembra andare per il meglio. Però i depuratori fanno parte del ciclo idrico integrato, quindi il gestore idrico si occupa di tutto e guadagna anche sulla depurazione, ovviamente, perché sulla bolletta le voci che noi troviamo sono l'acqua potabile, il canone della fognatura e la depurazione, che incidono quasi tanto quanto, diciamo, il valore dell'acqua potabile. Ma io volevo aggiungere una cosa alle parole che ha detto la dottoressa. L'agricoltura non solo è la grande consumatrice di acqua, speriamo che non ci sia questa sera un agricoltore, se no mi mette al palo, ma è anche la principale responsabile dell'inquinamento, soprattutto l'inquinamento dei nitrati e anche di altre sostanze, i pesticidi. Purtroppo nell'acqua ci sono solo una cinquantina di parametri che vengono ricercati, altri eventualmente si cercano, ma per la buona volontà delle ASL e delle ARPA, cioè le agenzie di protezione ambientale, ma per esempio i distruttori endocrini nessuno li cerca, ogni tanto qualche ricerca li tira fuori, sono i metaboliti dei farmaci che noi consumiamo e che finiscono inevitabilmente poi nelle falde, ma anche i metaboliti di certi prodotti chimici che si usano in agricoltura. È vero che ci sono dei gruppi di sostanze in quella cinquantina di parametri che dovrebbero in qualche modo essere una spia di qualcosa che non va, però nessuno va a cercare per esempio i metaboliti degli estrogeni, che sono pure presenti nell'acqua e sono stati trovati in concentrazione tali da non destare per il momento grande preoccupazione per la salute, però continuando di questo passo, penso a quelli di Firenze che bevono l'acqua dell'Arno, per esempio, o a quelli di Ferrara che addirittura potabilizzano l'acqua del Delta del Po.
Esattamente. Io ho vissuto otto anni a Ferrara e posso confermare sia appunto che anche la bolletta dell'acqua è elevatissima, e non per il costo del consumo dell'acqua, ma proprio per la potabilizzazione dell'acqua stessa.
Senza voler citare le ultime ricerche sulle fognature di alcune città, che invece, anziché queste cose citate da Giuseppe Altamore, hanno trovato una concentrazione di cocaina impressionante.
Sempre a Firenze, per esempio.
Ecco, forse per evitare il sapore dell'acqua. Allora, noi abbiamo raggiunto quota 45 minuti, abbiamo sfiorato alcuni temi, non abbiamo fatto la distinzione tra acqua salata e acqua dolce, che forse sarebbe stato importante fare, visto che è sicuramente quella dolce che determina conflitti tra chi ha e chi non ha acqua, però adesso i microfoni sono aperti per chi vuole intervenire e fare domande ai nostri relatori. Sì, certo, io lo do.
Sì, ce ne sono.
Lì.
Ecco, non vorrei essere ripetitivo, però appunto anche qui in Alto Adige, secondo il mio punto di vista, diciamo così, l'agricoltura deve pagare un grosso prezzo, nel senso che come abbiamo sentito, sia dal lato del consumo ma anche dal lato dell'alterazione della risorsa idrica ci sono delle responsabilità. Ora, cercando di fare una connessione con i cambiamenti climatici che potrebbero avvenire in futuro, quindi con un aumento della temperatura, con un aumento dell'evaporazione, dell'evapotraspirazione, mantenendo uguali, diciamo così, i fertilizzanti e gli antiparassitari, immagino che cresca la concentrazione nelle risorse idriche che diminuiscono. Quindi, guardando al futuro, dobbiamo cercare di porre delle limitazioni all'uso l'uso di fertilizzanti e di consumo idrico, e non solo sperare che le sponde dei fiumi svolgano la loro azione tampone.
Posso? No, certamente, il mio era un esempio concreto di quello che viene fatto attualmente. Ovviamente è la fonte che deve cambiare e non lasciare quello, penso che sia implicito, cioè non vado a impiantare più piante lungo le sponde che poi dal punto di vista idrologico delle piene possono anche avere degli svantaggi perché vengono trascinate via, ma assolutamente sono d'accordo con lei, ridurre alla fonte queste problematiche. Quello che voglio sottolineare è proprio la difficoltà di quantificare questa forma di inquinamento, perché è proprio diffuso, cioè se non nei quantitativi immessi come pesticidi, per esempio.
Vabbè, forse mi si sente lo stesso. Ecco, anche in Alto Adige, dove praticamente abbiamo puntato moltissimo sul melo per parlare in termini concreti, forse sarà anche utile, diciamo, puntare ad una riconversione dal punto di vista colturale, in specie meno esigenti dal punto di vista dell'irrigazione e del consumo idrico.
Può essere una soluzione, non so, l'altra spinta fortissima sarà quella del mercato, in quanto adesso il prodotto è conosciuto e così tornare sicuramente dal punto di vista puramente ambientale, sono d'accordo. Purtroppo, secondo me, queste cose bisogna vederle anche in un contesto globale e non so il muro contro il quale, cioè forse altre strategie di limitazione o di trovare lotte biologico in quel senso lì, forse è una cosa più realistica da applicare concretamente che cambiare la produzione di mele in Alto Adige. Non la vedo proprio una cosa dall'oggi al domani, sinceramente.
Posso aggiungere? Per la questione dei nitrati, per esempio, l'Unione Europea ci sta imponendo una direttiva che obbliga a dimezzare la quantità di nitrati che noi immettiamo nell'ambiente, però ci sono delle forti resistenze da parte degli allevatori, che i nitrati sono prodotti soprattutto dagli allevamenti zootecnici concentrati in 3 province, Mantova, Lodi, Milano e poca altra, Verona, insomma, 3-4 province. Questa è una cosa. L'altra cosa importante è che effettivamente le organizzazioni degli agricoltori si stanno impegnando a ridurre il consumo di acqua con dei sistemi di irrigazione più razionali. Però la vera questione è quella economica. Se gli agricoltori non pagano quasi nulla l'acqua per l'irrigazione, perché pagano a ettaro, pagano un canone annuo, non pagano a consumo, e allora non se ne esce, cioè dovrebbero pagare anche loro qualcosina, non dico quanto si paga l'acqua da bere, 60-70 centesimi al metro cubo, oggi pagano 1-2 centesimi al metro cubo secondo i calcoli dell'INEA, e quindi insomma bisognerà vedere di distribuire su tutta la comunità i costi che vengono sostenuti per tenere in piedi le risorse idriche, per depurare l'ambiente. Non esiste però una vera authority dell'acqua in Italia, tutto è molto parcellizzato perché c'è il comitato di vigilanza sulle risorse idriche, ci sono i consorsi di bonifica che adesso qualcuno forse vuole sciogliere, ci sono gli ambiti territoriali ottimali, 10-12 autorità che si occupano di acqua, troppe, e quindi non si riesce a concludere molto, insomma, tant'è vero che l'applicazione della direttiva 2060 che impone il raggiungimento di uno stato ottimale dei nostri acquiferi entro il 2015, fatica ad essere applicata proprio per questa ragione.
Inoltre, magari sui nitriti, che sono diciamo gli elementi chiave per quanto riguarda la connessione con l'inquinamento diffuso dell'agricoltura, in Alto Adige non c'è in nessun corso d'acqua superficiale, viene raggiunto una concentrazione preoccupante, attualmente il limite è di 50 mg litro e noi abbiamo concentrazioni, ho fatto io stessa lo studio per il piano tutela delle acque dell'Alto Adige, abbiamo concentrazioni che arrivano a sfiorare il massimo i 10 mg litro, per cui da quel punto di vista anche forzare, cioè siamo sono d'accordo che i limiti sono imposti, dopo vengono alzati e ribassati come nel tempo poi si crede, però attualmente anche lì non abbiamo molte spinte da poter sottolineare una diminuzione, in quanto siamo veramente ampiamente sotto il limite tollerato, e questo è una delle poche province in Italia.
Allora abbiamo finito. Se... forse c'è. Ah, ecco, c'è qualcuno, scusi, perdoni, non l'ho visto.
Volevo chiedere, l'agricoltura biologica, in quanto a inquinamento, produce meno inquinanti? O diversi perlomeno, come funziona?
Dal punto di vista dei pesticidi così, sì. Sicuramente sì. Per noi rimane comunque alto quello che abbiamo detto prima dell'irrigazione, del consumo di acqua e del trascinamento a valle comunque di altre sostanze, da quel punto di vista sì.
Vedi che
si muove.
Più che altro vorrei fare un appello insieme a Simonetta. E stiamo raccogliendo le firme per la legge di ripubblicizzazione dell'acqua. Ecco, questa è l'impressione mia terribile, è stata che gli organi di informazione non sono mai intervenuti, non hanno mai pubblicizzato questa legge di iniziativa popolare. Penso che ci siano delle logiche, cioè se un giornale dovesse pubblicizzarlo, gli ritirano immediatamente la pubblicità sulle acque minerali e quel giornale va in malora. E questo credo che sia un'ipotesi, perché le acque minerali sono effettivamente, credo, tra i maggiori cespiti di guadagno per i quotidiani e anche per la televisione. E è quello che è successo anche, che mi è dispiaciuto, che ho portato alcuni amici a firmare e molti non ne sapevano nemmeno che c'era la raccolta di queste firme, quindi vuol dire che noi siamo riusciti molto male a pubblicizzare che stavamo raccogliendo le firme, ma addirittura in alcuni comuni non sono arrivati i moduli. Sono problemi abbastanza seri, d'accordo che sono state già raggiunte le firme, però sarebbe stato molto importante poterne raggiungere un numero molto elevato, forse sarebbe inciso un attimino anche sulla mentalità dei nostri politici. Grazie.
Posso? Ma io, non per scusarmi, ma su Famiglia Cristiana siamo riusciti a parlarne, no? Ma a parte questo, io distinguerei il settore idropotabile da quello delle acque minerali, perché dal punto di vista industriale sono, e anche societario, sono distinti, per fortuna. C'è stato più che altro, per quanto riguarda l'informazione sulla raccolta, su questa iniziativa della legge di iniziativa popolare, una sorta di blackout dell'informazione dovuto alla suefazione, diciamo così, a certi messaggi. Mi spiego meglio. Il problema dell'acqua che si vuole mantenere come bene comune e non privatizzabile è stato sollevato soltanto da una parte politica molto ristretta e minoritaria, Rifondazione e Comunisti Italiani, i Verdi, però la sinistra storica, per esempio, e anche, per non parlare poi della destra, la Margherita, hanno totalmente ignorato e continuano ad ignorare il tema della privatizzazione, perché sono stati i primi a lanciare il progetto di privatizzazione in Italia. Vorrei ricordare che le prime gare d'appalto per l'affidamento del ciclo idrico integrato, addirittura alle multinazionali, sono state fatte in Toscana, precisamente ad Arezzo, nel 1999, dove un paio d'anni dopo è arrivato il PDG della Suez, Gérard Mestrelet, invitando i colleghi giornalisti della televisione francese, e nella sala della provincia ha presentato in pompa magna il progetto di conquista degli acquedotti italiani. E quindi c'è stato più che altro un problema relativo, diciamo così, alla gestione politica di tutto questo. Per quanto riguarda invece le acque minerali, lei ha ragione, si parla molto poco del consumo di acqua minerale, del consumo critico, di certi scandali che ci sono stati. Per esempio, nessuno di voi forse ha sentito parlare del problema dell'acqua Fiuggi. A un certo punto gli è stato imposto di chiudere due pozzi perché contenevano troppo tetracloroetilene. Forse è apparso solo qualche trafiletto sui giornali. Il procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello di Torino ha fatto più di un'inchiesta, la procura della Repubblica di Bari, ma i giornali li hanno quasi ignorati. Il problema è quello della pubblicità, ha ragione il signore a sottolinearlo. La pubblicità che riversa sui giornali, sugli esausti bilanci editoriali, purtroppo molti giornali sono in crisi, soprattutto i periodici, qualcosa come 350 milioni di euro all'anno. e questo talvolta spegne il desiderio di sapere, la voglia di sapere, di conoscere. Però ogni tanto qualcuno riesce a parlare. La RAI, non perché qui c'è il collega della RAI, ma il programma di Oliviero Bea, Radio a Colori, non so se ve lo ricordate, aveva dedicato un paio di puntate a questo tema. E dopo è arrivata una lettera, ma non a Oliviero Bea, non alla struttura giornalistica, ma alla SIPRA, che è la concessionaria di pubblicità della RAI. La lettera è firmata dall'avvocato Ettore Fortuna, che è il presidente di Mineracqua. Sono poche righe, ve la leggo perché chiarisce tutto. Vediamo se c'è abbastanza luce. Sì. Come potrà comprendere, il tono generale della trasmissione, in particolare talune affermazioni false e diffamatorie nei confronti del settore industriale che rappresento, contrastano con lo sforzo finanziario sostenuto dalle imprese in comunicazione e pubblicità sulle reti RAI. Non mancheremo da parte nostra di fare le opportune riflessioni sull'entità degli investimenti pubblicitari affidati alla SIPRA, il cui ritorno è gravemente pregiudicato da una trasmissione della RAI priva di un controllo di qualità nei contenuti e negli interlocutori. Questo io l'ho riportato nel mio libro, perché è uno dei tanti fatti che accadono purtroppo nel tentativo, a volte riuscito, di controllare l'informazione.
Solo volevo completare l'appello eventualmente ai presenti, perché la campagna di raccolta delle firme si sta per chiudere entro il 10 di giugno, anzi verrà presentata il 4 luglio, ma noi localmente dobbiamo entro il 10 di giugno completare, e quindi domani proprio ritirerò i moduli dai centri civici di Bolzano, dove si può intanto firmare, quindi se potete, se non l'avete ancora fatto, vi invito a farlo. E poi il Centro Pace, che ha un po' coordinato, un po' male dice lui, ma insomma quel che si poteva fare si è fatto, la raccolta il 10, quando viene la Touche? Sarà presente all'università Serge Latouche, e in quella situazione l'11 giugno e in quella occasione faremo l'ultima raccolta firme. E poi volevo ringraziare per un'interessante conferenza. Volevo chiedere, ho letto di una possibile campagna appunto sulla bloccare la pubblicità delle acque minerali in quanto concorrenziale con l'acqua pubblica. Ne ho letto qualcosa, se lei sa qualcosa di più.
Sì, l'idea è nata dal mensile Altra Economia. È una bella idea, un po' utopica però, perché bloccare la pubblicità di un prodotto commerciale presuppone una legge, ed è una strada abbastanza difficile da percorrere. Secondo me è più facile invece fare la pubblicità per l'acqua di rubinetto, che è una cosa che non si fa mai, proprio per collocare, diciamo così, questo prodotto, l'acqua di rubinetto, in una dimensione emozionale diversa da quella in cui è relegata oggi. Uno pensa all'acqua di rubinetto, pensa a qualcosa di triste, a qualcosa di malinconico, non alle famose montagne innevate, i ruscelli. Addirittura si utilizzano nelle etichette tanti nomi di santi, no? Giusto per legare un po' tutto e per vendere di più. Quindi magari si potesse bloccare la pubblicità delle acque minerali, ma non è così semplice. Bisognerebbe invece battere l'altro chiodo, appunto, quello della pubblicità dell'acqua di rubinetto. Qualcuno ci ha provato, e lo ha fatto per esempio Acea, che distribuisce l'acqua a Roma e dintorni. 2 anni fa ha fatto una bella campagna in cui diceva più o meno: apri il rubinetto di casa tua e sgorga l'acqua minerale di montagna, pura di montagna. Naturalmente è insorta Mineracqua, che ha fatto un ricorso all'autorità antitrust per pubblicità ingannevole, pensate un po', perché temeva di perdere migliaia e migliaia, forse milioni di bottiglie di acqua minerale nella capitale. E l'autorità antitrust, io riporto questa storia nel mio libro, se l'è cavata con una istruttoria, una sentenza salomonica, nel senso che l'acqua minerale di Roma è davvero buona, l'acqua del rubinetto, acqua minerale, è davvero buona, non poteva chiamarla però acqua di montagna, perché l'acquedotto del Peschiera ha la quota a 580 metri sul livello del mare, per 20 metri non può chiamarla acqua di montagna. Ci ha provato anche il CONSIAG, Consorzio Acqua Potabile del Comune di Firenze, che poi è confluito in Publiacqua qualche anno fa, anche lì è insorta Mineracqua ricorrendo all'autorità antitrust. Insomma, sono timidi tentativi che invece andrebbero enfatizzati, andrebbero insomma portati più a conoscenza. Ci sono dei comuni che fanno delle bellissime cose per promuovere l'acqua di rubinetto, non solo organizzano incontri pubblici nelle scuole, qualche comune coraggioso ha anche tolto l'acqua minerale dal capitolato, perché nelle scuole, nelle mense scolastiche, nel capitolato c'è l'acqua minerale, che è una cosa incredibile, no? Perché deve essere obbligatorio che ci sia l'acqua minerale? Qualche comune l'ha tolto e ne ha approfittato per fare educazione ambientale tra i bambini. Inoltre, tipo il comune di Pieve Emanuele attorno a Milano, San Giuliano Milanese e anche la città di Cremona hanno creato dei luoghi in cui uno può andare a rifornirsi di acqua di una fonte, di una sorgente migliore rispetto a quella dell'acqua di rubinetto, addirittura con l'acqua gasata, senza pagare nulla. Sono tutte iniziative che vanno nella direzione giusta, anche dal punto di vista ambientale, perché consumare acqua minerale significa riversare nell'ambiente qualcosa come 150.000 tonnellate di plastica ogni anno.
Oltre al problema dei tir che vanno su e giù per l'Italia carichi di acqua, naturalmente. Allora, io ringrazio molto Giuseppe Altamura e Roberta Bottarin, che applaudirei davvero per la chiarezza che hanno utilizzato nello spiegare i temi di questa sera. Il tema di questa sera, do alcune indicazioni che sono relative a internet, ovvero sia tower.eurac.edu è il sito dedicato alle iniziative che si svolgono qui sulla Torre dell'Eurac, nel quale potrete riascoltare la registrazione audio di questa serata, nonché vedere qualche fotografia che è stata scattata questa sera, e anche vi potete iscrivere al sito, che vi darà poi automaticamente gli aggiornamenti sulle attività proprio di Eurac. La biblioteca dell'Eurac, che è proprio qui sotto, che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, ha i libri citati da Giuseppe Altamura, ha i suoi libri, tutte le sue pubblicazioni, così come anche le pubblicazioni di Roberta Bottarin. Io in chiusura do l'appuntamento per il prossimo Science Café, che si terrà giovedì prossimo, con una serata sul tema dedicata all'energia nucleare, l'energia atomica, nucleari o rinnovabili, l'energia dopo il petrolio, che è il titolo appunto scelto per questa serata, che in questo caso prosegue con la musica che doveva essere curata dal DJ Jerry, ma che in questo caso è sostituito da un suo degno sostituto all'interno, che così stiamo tutti un po' più caldi. E niente, grazie a tutti voi per la partecipazione, e l'appuntamento con gli appuntamenti di Eurac Tower dalla prossima settimana. Grazie ancora.